Trim Studios.
Diciamo che ha preso molto piede tutti gli sex toys comandabili da remoto con app.
Okay.
Che così tutte queste persone che erano lontane, queste coppie divise, riuscivano tramite le videochiamate, tramite queste app, comunque ad avere un'attività sessuale e un'unione, diciamo.
Passiamo gran parte del nostro tempo ascoltando storie. Storie di persone e delle loro esperienze, incluso anche il loro vissuto nel mondo professionale. In questo podcast ascolterete le storie di persone che tutti i giorni svolgono lavori particolari. Esperienze legate a mansioni insolite e con esse i rischi, i dilemmi morali, il compenso economico e le motivazioni dietro alle loro scelte. Sono Giovanni Cassone. Benvenuti in Skills. E tu cosa fai nella vita?
Nuova puntata di Skills e tu cosa fai nella vita? In questo caso abbiamo un nuovo ospite e lui si chiama Mauro Stefanato. Ciao Mauro, benvenuto.
Ciao a tutti.
Come va? Come stai?
Tutto bene, grazie.
Bene, bene. È un po' agitato anche perché abbiamo scoperto innanzitutto che è un grande fan di Paola e Chiara. Prima ho parlato con il nostro direttore artistico Mauro Tonello chiedendogli: ma scusami, si può fare qualcosa? Cosa ti ha risposto tanto per...
Sì, si può fare.
Si può fare qualcosa, bene, sono contento.
Siamo fortunati.
Pensa, oggi. Io è da anni che glielo chiedo, mi ha sempre detto di no. Va bene, andiamo avanti, a parte gli scherzi. Il podcast si chiama appunto Skills e parliamo di mestieri a volte anche particolari, di mestieri che magari sono considerati un pochino al di fuori di ciò che viene considerato normale. Ma quello che mi piace di più è parlare proprio dello... cioè mi piace veramente parlare di più dello stile di vita magari che fai nel momento in cui vai a fare un lavoro che è considerato poco normale. Infatti, di che cosa ti occupi tu principalmente, Mauro?
Un'azienda di vendita di articoli erotici e non solo. Sex shop.
Come si chiama l'azienda?
De Sade.
De Sade.
In francese sarebbe De Sade perché arriva dal marchese De Sade.
Ah sì, ah davvero?
Eh sì.
Allora, partiamo un po' dall'inizio, come nasce l'azienda, mi hai raccontato che è una cosa a conduzione familiare, tuo papà è. Raccontami proprio dall'inizio come nasce lo stimolo, perché creare un'azienda, una linea di negozi che proponessero appunto articoli di questo tipo.
Partiamo dal 1996,
sì.
Jesolo,
okay.
Ancora gli anni belli degli anni 90 e niente, si è pensato più per gioco che realmente per un discorso lavorativo di aprire qualcosa che ancora non c'era in una località ovviamente molto frequentata. E niente, abbiamo aperto questo primo negozio e da lì è un po' partito tutto. L'ispirazione del nome ci è stata data aiutata da un amico, ovviamente il famoso marchese De Sade, incriminato nei fine dell'Ottocento a Parigi, in Francia, per tutte le sue devianze sessuali e insomma da lì è un po' partito il gioco, diciamo.
Ok, va bene, quindi 1996 si crea il primo negozio, ma come hai detto tu all'inizio era qualcosa che non c'era, no? Cioè un negozio che vendesse articoli di questo tipo non era così semplice da trovare, cioè qual è stata, magari tu non te lo ricordi, però magari con i racconti di tuo papà, qual è stata la reazione, che ne so, dell'opinione pubblica, generalizzo un po', ma della gente che ad un certo punto si è visto un negozio di questo tipo?
Beh, diciamo che la reazione all'epoca, ma anche adesso, non tarda mai ad arrivare quando apriamo dei punti vendita, nel senso che c'è sempre questo bigottismo di facciata.
Certo.
E ovviamente siamo usciti articoli sui giornali, proteste, raccolte firme all'epoca, poi è ancora peggio di adesso. Poi, piano piano, la gente si rende conto che alla fine non c'è niente di male, non ci sono gente strane, pervertiti o cose, diciamo, particolari, né all'interno, per fortuna, e nemmeno all'esterno. Quindi dopo la gente si abitua e capisce che è un negozio come un altro alla fine.
Certo. A livelli di legge proprio, come funziona l'apertura di un... Prima mi hai detto, non si può più chiamare sex shop o sexy shop a seconda, ma adesso si usa questo termine che secondo me è molto più elegante, erotic boutique. Ok, adesso noi vabbè, per diciamo sexy shop, giusto per, ok, no? Come viene regolamentata l'apertura di questa attività? Non credo che segua gli esempi di altre attività? C'è proprio un qualcosa fatto ad hoc per l'apertura di un erotic boutique?
Allora, non è che non si può più utilizzare il termine sexy shop. Okay. O sexy shop.
Okay.
È un salto di qualità che noi come azienda abbiamo voluto fare, perché il sexy shop è un po' la cosa volgare anni 70-80,
certo.
Un po' video porno, riviste, quindi... Per noi non è più, già da molti anni, insomma, non è più quel target di negozio. Erotic boutique sta a significare che tu entri, trovi principalmente un negozio normale, puntato sul design, sull'abbigliamento, sulla qualità che magari non puoi trovare nel vecchio sexy shop e soprattutto nel 90% dei casi di internet. E la professionalità, perché ci sono tanti studi anche a livello medico negli oggetti che,
beh, certo,
che vendiamo, la qualità dei prodotti, le certificazioni, cioè c'è tutta una serie di cose che sono diventate molto importanti, che noi facciamo da filtro proprio per i nostri clienti. E quindi per questo il termine erotic boutique. Per quanto riguarda il discorso delle aperture, alla fine è un'attività commerciale normalissima che necessita di licenze, i codici Ateco e via dicendo. L'unica limitazione, giustamente, che è vietato ai minori di 18 anni.
Beh, certo, ok.
Chiaro. Non possono essere esposte cose, forme anatomiche all'esterno.
Infatti, ogni volta... piccolo aneddoto, piccola parentesi che apro e chiudo velocemente, io conoscevo già i vostri punti vendita, ma per qualcosa legato a mia mamma, e anche qui si potrebbero creare mille schemi mentali, però a Susegana c'è un vostro punto vendita.
Sì.
E io mi ricordo che fin da bambino, soprattutto perché magari mio papà, mia mamma mi indicava, guarda c'è quella cosa lì, eccetera, però le vetrine mostravate più che altro forse abbigliamenti intimi, ok, qualcosa di super provocante, ovviamente, però quando per la prima volta, dopo aver compiuto i 18 anni, no, ci sono quelli che si comprano le sigarette appena compiono 18 anni, poi ci sono altre persone, e io entro a farne parte, che appena compiono, appena entrano nella maggiore età, la prima cosa che fanno, andiamo in un sexy shop, no? Perché è un grande classico, no? E mi ricordo che poi dentro invece ho trovato di tutto e di più, da vere e proprie lampade a forma di, cioè è una roba assurda. Quindi effettivamente mi aspettavo che ci fosse una limitazione da questo punto di vista, però...
Certo, perché noi comunque già da molti anni abbiamo aperto i negozi a livello proprio di vetrine esterne.
Certo.
Ovviamente con una parete sul retro, perché tu non possa vedere dentro, e anche per creare una sorta di privacy al cliente che c'è dentro, che quella è a priori una cosa importantissima. Nelle vetrine esterne si possono mettere ovviamente tutte le cose riguardo all'abbigliamento, maschere particolari, polsiere, quello che è, oppure anche si possono mettere magari anche dei vibratori. L'importante è che non abbiano forme anatomiche.
Ti è mai capitato nella tua carriera di avere, diciamo, incontri ravvicinati con... che ne so, la Guardia di Finanza che avesse da contestare qualcosa, anche forze dell'ordine in generale, che avessero da contestare qualcosa perché secondo loro quello che mostravate in vetrina era un po' troppo?
Allora, sì, soprattutto, guarda, uno degli ultimi, adesso siamo aperti anche appunto a Venezia, vicino a Rialto.
Okay. E lì poi ci arriviamo,
in particolare. Qui a Padova, ad esempio, hanno creato diversi problemi per mesi, mandandomi fuori tutte le forze dell'ordine per le vetrine, però alla fine siamo un negozio come un altro, quindi rispettiamo le regole,
certo.
Ci sono delle normative, quando siamo dentro queste normative alla fine siamo un'attività commerciale come qualsiasi altro, e quindi...
I tempi sono anche sicuramente cambiati.
Sì, l'unico problema è che c'è ancora tanto bigottismo di facciata, e quindi magari... diciamo c'è un po' di vergogna o di non voler affrontare la sessualità, che è,
certo,
una cosa naturale in tutti noi.
Però permettimi di dire che rispetto magari agli anni 90, cioè quando nel 96 avete creato il primo negozio, e cioè, sicuramente magari di poco c'è un miglioramento da questo punto di vista. C'è molta più apertura, anche perché... non ho bisogno di entrare in un sexy shop, in un erotic boutique per vedere determinate cose o addirittura per comprare alcune cose. Cioè, esistono milioni di siti,
certo,
ne abbiamo citati prima, certo, anche un paio, a microfoni spenti, quindi insomma... forse la gente dovrebbe iniziarsi sicuramente a svegliarsi un pochino, però sai, noi facciamo sempre affidamento nelle generazioni future, certo. Nonostante comunque, tu quanti anni hai, scusami?
Io ne ho 42.
Vabbè, sei giovane, diversamente, ma sei giovane.
Un boomer.
Un boomer, dai. Allora, ok, facciamo un passo indietro. 1996, creata il primo negozio, tuo papà, e come si sviluppa poi l'azienda? Quali sono proprio step per step l'apertura degli altri negozi? Come avviene?
Allora, essendo una località turistica frequentata da molti stranieri e ovviamente mentalmente più Jesolo predisposti, sì, stiamo parlando di Jesolo, e ovviamente tedeschi, austriaci, inglesi, certo, francesi, americani all'epoca arrivavano molto di più di adesso. Anche per noi è stata una buona palestra a livello culturale. E vedendo che l'afflusso c'era, abbiamo raddoppiato il negozio a Jesolo, perché uno era è ancora vicino in zona ospedale, diciamo, e l'altro l'abbiamo aperto proprio nella zona centrale, che ora adesso non c'è più, proprio perché c'era un'alta richiesta. Da lì poi siamo passati, le stagioni sono un po' cambiate con l'avvento anche delle compagnie low cost, la gente ha incominciato anche, certo, a girare di più. E quindi abbiamo deciso di iniziare ad aprire dei punti vendita nelle città. Siamo partiti da Montebelluna, poi Conegliano, Treviso, Preganziol, Padova. Insomma, abbiamo iniziato ad aprire nelle varie città, Venezia adesso l'ultima. E quindi c'è stata tutta una cascata, insomma, di aperture così. Adesso ovviamente non siamo solo noi di famiglia, ma ci sono anche dei ragazzi e delle ragazze che ci aiutano, molto bravi, e quindi la cosa è andata avanti, insomma.
Quanti punti vendita avete ora?
Adesso siamo arrivati a 8 punti vendita,
okay,
a nostro nome.
Che sì, comunque sono tanti.
È abbastanza, dai, da gestire, sì.
Avete concorrenti? Cioè esistono proprio compagnie di sexy shop che contano 8 punti vendita sul territorio oppure no?
Allora, nel periodo, ovviamente come in tutti i lavori, c'erano delle grosse catene che hanno avuto un'implosione, soprattutto col Covid. Questo perché c'è stato, diciamo, il problema dell'innovazione del negozio, nel senso che erano rimasti indietro sia con la qualità dei prodotti, certo, piuttosto che con il design del negozio, l'allestimento e via, quindi sono un po' andati a cadere. Noi per fortuna, insomma, abbiamo sempre investito, continuiamo a investire soprattutto in qualità dei prodotti e formazione del personale, e quindi siamo andati avanti, insomma.
Ti faccio una domanda personale.
Vai.
Nel 96 quanti anni avevi tu?
Nel 96 avevo 16 anni.
16
15 anni ancora.
15-16 anni. Come, allora, quando tuo papà... Di cosa si occupava prima tuo papà, scusami? Prima di...
Mio papà aveva tipo immobiliari, robe così.
Ah, quindi è stato un cambiamento...
Sì, sì.
Della Madonna.
Per gioco,
per
era.
Per gioco, ok. Nel momento in cui tuo papà ha costruito il primo negozio, ha investito, diciamo, le proprie finanze per aprire un negozio che vendesse articoli di certo tipo,
sì,
tu a scuola come la vivevi? Cioè, la gente ti ha mai chiesto, sapeva la gente che tuo papà aveva aperto un negozio di un certo tipo? Come l'hai vissuta? A 16 anni comunque sicuramente avevi un'altra testa, eri nella piena adolescenza, però eri sicuramente capace di poter capire che cosa stesse accadendo. Cioè, come l'hai vissuta questa cosa? L'hai vissuta bene? Era un vanto per te oppure ti sei vergognato?
Allora, nell'affrontare la cosa con le persone, ovviamente c'era un po' di giudizio, quindi c'era un po' di timore nel dire, sai, la classica domanda, cosa fanno i tuoi genitori,
certo,
che ti facevano,
esatto,
a scuola?
Infatti, bravo.
E quindi tentavi un po' di tergiversare, perché comunque capivi che dall'altra parte non c'era neanche la predisposizione a capire che alla fine è un lavoro normalissimo, ok? E quindi un po' di timore nel dirlo c'era. Poi ovviamente con gli anni questa è passata e non c'è più sto problema, insomma.
Però non ci sono stati, che ne so, esempi lampanti che ti ricordi di qualcuno che ti avesse proprio detto, ma non vi vergognate a fare una roba del genere, siete un negozio che non dovrebbe esistere, cioè...
Ma all'inizio sì, c'era molto giudizio, soprattutto nel quartiere dove vivevamo, ovviamente c'era un po' di giudizio negativo. Poi, con il passare del tempo, le persone che ci conosco sanno che siamo, insomma, persone normalissime, brave persone, certo, e via. E quindi è un po' cambiato, alla fine non ci fa più caso nessuno, e anche con gli amici, che quando magari conoscevo nuovi amici, amiche, sai, si stupivano, però nel frequentarmi a livello amichevole, anche frequentando i negozi, nel senso venivano a salutarmi piuttosto che bere un caffè, hanno visto che è un lavoro normalissimo,
okay,
che ci vuole tanto impegno sicuramente,
assolutamente,
e quindi tutto è diventato normalità, tutto qua.
Ok, 8 punti vendita, conti quante persone che lavorano per te?
Aspetta, perché non mi ricordo bene, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi sembra, se non sbaglio, 7 o 8 insomma.
7 per 8 punti vendita?
Sì.
Quindi basta una persona?
Ma poi ci siamo anche noi di famiglia che siamo in 4.
Quindi orbitate intorno a questi 8.
Esattamente, esattamente.
Non sei mai fisso in uno, ecco.
Principalmente sì, perché questo di Padova è bello grande e quindi ha bisogno di energia. Negli altri poi tieni conto che c'è anche un discorso amministrazione, un discorso magazzino, arrivo merci, spedisci merci, quindi c'è tutto anche una logistica dietro che bisogna mantenere, non solo il discorso vendita in negozio.
Ok, per chi non fosse mai entrato in una erotic boutique, che cosa si trova all'interno?
È una domanda...
Lo so, è una domanda molto di tutto e di più, però sì, se dovessimo cercare di catalogare prodotti per lei, prodotti per lui, insomma, e immagina che una persona ti dica, ok, io non so che cosa posso trovare all'interno, no? E vengo e mi trovo davanti cosa per primo?
Allora, proprio per rendere il negozio più, tra virgolette, accessibile e mettere meno in imbarazzo chi entra, okay, appena entri trovi o i gadget, scherzetti, quelli per nubilati, celibati, compleanni e via dicendo.
I soliti classici.
Sì, e che ormai è una piccola, diciamo, dimensione. Principalmente trovi l'abbigliamento, la lingerie.
Okay.
Corsetti piuttosto che crepier, perizomi e via dicendo. E la cosmetica, che ha avuto anche quella una notevole espansione, la sta avendo, quindi dagli oli da massaggio, lubrificanti, lubrificanti seri, non commerciali, cioè quelli prodotti che hanno una qualità molto alta, okay? E di diverse tipologie, perché non siamo tutti uguali, ognuno ha bisogno del proprio prodotto. Quindi cosmetica in generale, gel, stimolanti e via dicendo, man mano che avanzi trovi ovviamente anche l'abbigliamento maschile, trovi dopo successivamente tutta la sex toys e subito dopo iniziamo magari a entrare in un mondo più particolare che può essere l'abbigliamento in pelle, tutta la zona accessori per, okay, il bondage, fetish, okay, e via dicendo, e lì entriamo insomma... Man mano che vai avanti sai che diciamo si carica...
si carica, diciamo, la presenza di oggetti particolari.
Esattamente,
okay,
esattamente.
Quindi possono essere vibratori, possono essere semplicemente dei dildi, poi magari andiamo anche proprio a livello proprio, facciamo un'informazione fatta,
sì,
bene, magari spieghiamo, no, i diversi prodotti per lui e i diversi prodotti per lei per stimolarsi chiaramente in maniera autonoma. Ma... esiste ancora allora quella parte dedicata ai film erotici, ai DVD, oppure, dato che ormai fondamentalmente i DVD stanno diventando un po' un oggetto quasi vintage,
sì,
come si sta trasformando dal punto di vista proprio della visione di filmati pornografici? Cosa c'è ora? Trovo ancora i DVD oppure non ci sono più?
Allora, il discorso DVD e anche rivista carta stampata ovviamente sta scomparendo.
Ok.
Semplicemente perché non è più sostenibile per i costi.
Ok.
E perché il formato digitale alla fine non costa nulla, nel senso io te lo posso spedire da una parte all'altra del mondo a costo praticamente zero e non hai più da stampare la carta o da stampare il DVD, il box dove devi metterlo dentro, la copertina, quindi tutti quei costi non ci sono più.
Esatto.
Questo cosa succede? Che il mercato praticamente sta scomparendo, il mercato fisico degli audiovisivi.
Anche perché se io volessi andare a vedere un contenuto pornografico mi basta schiacciare, basta cercare un sito qualunque e al di là che poi esistano degli abbonamenti strumenti per... Però assolutamente non è stato mai un problema trovare...
Perché una certa qualità di video comunque vengono proiettati solo su siti a pagamento, perché comunque sono magari più nuovi, più particolari. Quelli che trovi normalmente nei siti
tipo
gratuiti...
Pornhub,
sì,
YouPorn...
Sai che hanno, magari vedi spezzoni, te certo. lo tagliano alla fine, piuttosto che magari ha un po' di anni, quindi è roba che va bene, è gratuita, ma c'è un motivo perché è gratuita.
Sì, però personalmente sì? ti dico questa cosa qui, non è che questa cosa qui non mi ha mai mandato in panico. Cioè non è che, oh cavolo, c'è cioè, quello spezzone, avevo voglia di vedermi tutto il film. Anche perché, ma credo che poi all'ascolto magari molti saranno d'accordo con me, oppure no, ovviamente siamo qui sempre per confrontarci. Però molte volte si skippano addirittura le parti recitate, tra virgolette, per arrivare direttamente al sodo. Quindi perché mai dovrei comprare un video completo o perché mai dovrei comprare un DVD che dura un'ora se poi effettivamente a me interessa di quell'ora la mezz'ora e 25 minuti?
Perché tu quanti anni hai?
Vabbè, io... Ok, è vero. Ok, io ne ho 24. Quindi era sicuramente diverso.
C'è una generazione che era anche appassionata di video, dell'attrice piuttosto che dell'attore. Rocco Siffredi, insomma, emblema nazionale.
Sì, però Rocco Siffredi, quando vado a pensare, dico sì, ok, è un attore pornografico, ma non è che me lo vedo in un film candidato all'Oscar, capisci?
Lo so, però ci sono molti appassionati proprio dei video che seguivano, cioè... C'era una sorta di innamoramento del personaggio che era il leader del video, no? Tipo Rocco Siffredi o comunque tante anche altre donne, uomini,
certo,
insomma.
Sì.
E quindi facevano le uscite sistematiche anche ogni mese o ogni 2-3 mesi, insomma, e la gente arrivava a prendersi proprio l'uscita successiva, la nuova uscita, perché sono appassionati di video porno,
ok,
collezionisti anche, perché dopo c'erano anche registi veramente che hanno fatto la storia in questo campo.
Certo.
Quello che mi dici te, si è perso un po' tutta sta storia, ma perché...
Forse sì, perché
è un po' anche internet che il fatto di avere tutta questa cosa gratuita ha creato il problema che le grosse aziende produttrici, soprattutto che erano americane, che facevano video colossali tipo Gladiatore o altri remake così, hanno chiuso perché non hanno più i fondi per sostenere certi tipi di video di qualità e di regia
certo.
bella, insomma, fatta bene.
Ma comunque i registi hanno questa grande capacità di trovare dei titoli super originali per il film. Il triangolo sì, a volte il triangolo sì lo avevo considerato.
Sì, sì.
Poi aspetta, ci sono tanti altri titoli improbabili, ma ora non mi vengono in mente.
Beh, ma qui puoi fare veramente un elenco infinito.
Io credo a questo punto faccio proprio una puntata in radio su titoli improbabili di film porno, tipo Il triangolo sì lo avevo considerato, oppure mi ricordo che una volta mi ero proprio appassionato nel cercare tutti i titoli più strani. È molto divertente, secondo me, se andate a cercare veramente potete farvi qualche risata. Allora, torniamo a noi, il tipo di clientela, ok? Mi hai detto prima una cosa, negli anni, quando magari vendevate DVD, quindi non ho capito, continuate a farlo oppure state riducendo?
Sta riducendo molto. E prossimamente proprio scomparirà, insomma.
Okay. Quando tu mi hai detto ci sono molti appassionati di video o comunque di DVD pornografici che magari aspettavano l'uscita, no, del proprio attore preferito per poter comprare. Magari tu dici questo non è un mio problema, ma hai mai pensato che ci fosse dietro una dipendenza da parte di quel consumatore? Ma tu giustamente fai il tuo e dici vabbè, io non posso entrare nel merito, cioè io sono qui come imprenditore, io sto offrendo un servizio, io sto vendendo questa cosa qui. Però effettivamente come reagisce lo Stato? Cioè da questo punto di vista, ci sono dei limiti, cioè nel senso, vi accorgete quando qualcuno magari effettivamente ha qualche dipendenza e magari ti fai lo scrupolo e pensi, forse dovrei dirgli di no?
Ma guarda, allora qui...
Spero si sia capita la domanda, perché forse è un po' contorta, quindi...
No, l'ho capita e ti spiego anche una cosa, che qui entri in un campo forse più medico.
Esatto, sicuramente, sì.
E ovviamente ci sono tante persone, cioè tutti noi abbiamo i nostri up and down, i nostri problemi, insomma la vita è questa, no?
Certo, sì.
E ovviamente ci sono delle persone più deboli, bisogna vedere il contesto familiare che sono cresciute, cioè ci sono tantissime varianti.
Certo.
C'erano delle persone che magari hanno una dipendenza, ma perché magari non hanno una vita sessuale.
Ok.
Perché magari madre natura è stata un po' più cattiva nei loro confronti.
Ok.
E quindi era un po' un bene di rifugio. Poi da lì a passare che io devo occuparmi di questa cosa, sai, io sono un commerciante alla fine, no?
Esatto, mi aspettavo questa risposta, però volevo capire se tu avessi mai pensato.
Però ti faccio una precisazione. Noi collaboriamo anche con sessuologi,
okay,
chirurghi, urologi e via dicendo, proprio perché la nostra azienda negli anni ha avuto una forte evoluzione a livello di qualità e perché cerchiamo di aiutare anche le persone nelle problematiche sessuali.
In che modo?
Tenendo conto che maggioranza della clientela è femminile, prima cosa. Ok, siamo un
Davvero?
Buon 60-40 sicuro, sì,
cioè,
anche di più.
Hai appena distrutto uno stereotipo.
No, ma questo è uno stereotipo che c'è sempre da fuori, poi nella realtà le cose cambiano.
Cioè quindi veramente 60%, quanta percentuale se dovessi...
Ma tra i 60 e 70 donne e 30-40 uomini.
Assurdo.
Lo so, assurdo. Ma perché le donne sono diventate molto più indipendenti, molto più decise e quindi quando vogliono una cosa vanno.
Certo.
Ok, magari anche tra amiche, però, e quando rompono, diciamo, l'imbarazzo iniziale, poi vedono che non c'è nessun tabù, nessuna cosa da vergognarsi e quindi poi tornano o anche con le amiche vengono tranquillamente. Detto ciò, il problema principale che abbiamo qua in Italia è la mancata educazione sessuale a scuola.
Vero.
Fatta in maniera seria da persone competenti, non dal maestro di una materia qualsiasi fatta un'oretta al mese per dire qua l'abbiamo fatta. In realtà questo crea tantissimi problemi che si ripercuotono poi nella crescita e anche a persone di 40-50 anni perché non conoscono il loro corpo, non sanno che veramente con pochissime cose possono aiutare il loro fisico, la loro sessualità e anche il loro piacere. Tipo una su tutta che mi viene in mente, la più diciamo comune, è l'allenamento del pavimento pelvico. Tante donne non sanno neanche che cos'è. Puoi evitare perdite urinarie, prolassi, ginnastiche pre e post parto o semplicemente per giovarne nella sessualità, sia per lei stessa che anche per il partner. Ammesso che insomma sia un partner o una partner, insomma.
Certo.
Quindi veramente bastano poche, allora qui partono, vanno a fare visite su visite, spendono un sacco di soldi, vanno piuttosto che prendersi farmaci e via dicendo, che veramente bastano le classiche palline di Kegel inventate nell'Ottocento in Giappone da questo signore giapponese che le dava alle
pazienti.
Sì, per aiutare a mantenere sostanzialmente una muscolatura vaginale tonica. E questo supporta tutto l'apparato, diciamo, sessuale riproduttivo femminile e le aiuta anche ad avere una migliore sessualità.
Sai, io sono l'esempio perfetto di quella generazione, ma forse mi permetto di dire anche della tua. Noi non abbiamo mai avuto la possibilità di poter fare degli incontri a scuola con persone che potessero spiegarci come funzionasse il mondo del sesso, no? Inteso così. Abbiamo chiaro, quando fai scienze del corpo, no? Quando facevi alle medie, superiori, che arrivavi, ok, oggi parliamo dell'apparato riproduttore maschile, dell'apparato riproduttore femminile, hai detto una cosa interessante, ci si soffermava a quella lezione, uno o due, magari anche a volte per imbarazzo del professore o della professoressa stessa, si passava avanti. La mia esperienza, che possa poi interessare o meno a qualcuno, tutto ciò che io ho conosciuto, tutto ciò che io ho imparato da questo mondo, il mondo proprio del sesso, l'ho imparato, e mi dispiace dirlo, online. Con questo non sto dicendo che io ho imparato a fare sesso, ecco, guardando i video porno, anche perché qui lo diciamo, qui lo affermiamo, ma come hanno fatto altre milioni di persone, il sesso non è come quello che vediamo nel porno, anzi, cioè, molta gente è convinta di questa cosa qui, assolutamente no. Però c'è da dire che anche a livello proprio di malattie sessualmente trasmissibili, io non ho mai partecipato ad un convegno o a degli esperti, dei medici che potessero informarci su queste cose qui. Ma purtroppo l'interesse è sempre partito da me nel capire, ok, va bene, se io faccio questa cosa senza precauzioni, l'unico problema è che lei possa rimanere incinta?
Questa è l'ignoranza, nel senso buono, nel senso proprio etimologico della parola, di ignorare alcuni aspetti delle cose, hai capito?
Poi, scusami, ultima cosa, poi in questo podcast ho già avuto il piacere di intervistare una persona che di professione fa l'OnlyFanser, e lo abbiamo già detto lì, ma secondo me è giusto anche ripeterlo qui. Il nostro paese è un paese forse anche un pochino indietro, proprio perché abbiamo una presenza molto forte del Vaticano, che inevitabilmente ha influenzato le generazioni passate, e forse questa cosa sta iniziando un pochino a perdersi, perché le generazioni si stanno svegliando, perché i giovani si stanno svegliando, eccetera. Però inevitabilmente noi abbiamo l'influenza della Chiesa, che non dico che...
Anche di una parte politica.
Anche, beh, certo, cioè, ma di una parte politica, ma che comunque sono estremamente...
Chiusura.
Certo, ma sono estremamente collegate.
Certo, certo, certo.
Sono estremamente collegate queste due parti. Certo. Cioè, quando si parla di politica e di Chiesa, di quella parte della politica, cioè... La cosa è estremamente connessa, estremamente collegata, e quindi l'augurio che ci facciamo è sperare magari nel futuro che possa esserci più informazioni da questo punto di vista.
Guarda, io ti posso dire che collaboro con un'associazione di Padova,
sì,
dove tra le varie cose culturali che fanno mi hanno anche coinvolto diverse volte assieme anche a dei medici, andrologi, sessuologi. Abbiamo fatto delle serate proprio per dare semplici, delle serate gratuite che poi si è trasformato anche proprio in una cosa molto piacevole e simpatica, proprio per dare delle nozioni sessuali, diciamo, e anatomiche, fisiche, a tutta la gente, perché io mi ritrovo in negozio, non essendo assolutamente un medico e non avendo le competenze mediche,
certo,
di spiegare alcune cose, perché professionalmente veniamo formati dai nostri fornitori e facciamo dei corsi, ovviamente.
Ah, fate dei corsi.
Per sapere cosa vendiamo, sì, perché giustamente è la cosa primaria quando parli. Le persone hanno bisogno, proprio perché c'è un'ignoranza diffusa, hanno bisogno di essere consigliate, di capire, di conoscere tante cose che non sanno nemmeno l'esistenza, e quindi devi essere preparato in questi termini. Quindi quello che possiamo fare lo facciamo volentieri, però ovviamente è una piccola cosa, magari dopo
nei
le persone,
tuoi limiti, nei vostri limiti.
Esattamente, poi magari le persone tra di loro parlano, ma il problema primario è sempre appunto che bisognerebbe iniziare a scuola a farlo.
Assolutamente.
Perché quello che dici te, che hai imparato su internet, ok, internet è un mondo infinito, vastissimo, che di buono ha veramente poco.
Sì, con questa mia affermazione ho imparato su internet, non sto dicendo che aspetta, ho imparato su internet, so come funzionano le cose,
no, okay,
perché poi effettivamente... Personalmente sono finito anche in dei consultori per capire come funzionasse questo mondo, eccetera. Quando dico ho imparato su internet, non è che sono andato a vedere dei video porno, ho detto ah ok, è così che funziona. Ma mi ricordo che andavo a leggere dei veri e propri forum di persone che domandavano. Una domanda molto frequente che ho trovato nei forum, poi la chiudiamo qui e ritorniamo a parlare di erotic boutique, di che cosa ti occupi. Ma la pillola... l'anticoncezionale, la pillola, no, che prendono appunto le donne, mi salva, cioè mi protegge anche da AIDS, HIV? Cioè è questo il livello che c'è in Italia a volte, no?
Io ti faccio una domanda molto più aggiornata ai giorni nostri, soprattutto nel campo gay.
Mm.
La PrEP
mi
salva dall'HIV? Posso dirti anche ti aiuta a salvarti? Non è una garanzia come,
certo,
tutti i farmaci, però ti aiuta molto, ma non c'è solo l'HIV.
Bravo.
Quindi il preservativo sempre, ragazzi. Sempre.
Parliamo del temutissimo periodo Covid, ok?
Sì.
Ok, è stato un biennio particolare, quello dal 2020 più o meno fino al 2022. Come ne ha risentito la tua attività? Perché ti faccio questa domanda? quando la gente era costretta a stare insomma chiusa dentro casa, molti magari erano anche soli, quindi sicuramente molti avevano bisogno giustamente di sfogarsi, di stimolarsi, e quindi immagino che, ora non so se voi operate anche online.
Sì, operiamo anche online.
Però immagino che magari, a differenza di molte altre attività che ne hanno risentito in quel periodo, mi permetto di dire, poi puoi confermarmi, certo, o puoi dirmi no, Gio, guarda, anche certo, io ho avuto certo i miei problemi, però mi permetto di dire che magari in quel biennio 2020-2022 The Sad in realtà ha guadagnato? Hai guadagnato? C'è stato per te un profitto? Non hai
allora
cambiato nulla?
Tieni conto, nella prima chiusura dell'epoca Covid, quando tutti eravamo spaventati, quindi abbiamo tenuto chiuso tutti quei 2 mesi e mezzo, ovviamente lì c'è stato un danno a livello proprio di negozio. Lì dopo ho iniziato a prendere più piede online, la gente comunque si è lamentata perché fa in un momento dove tutti eravamo a casa e avevamo tempo per divertirci, voi avevate chiuso, quindi dovevano farvi rimanere aperto.
Beh, certo.
Però insomma, tra le telefonate ovviamente che ricevevamo dai nostri clienti o da altra gente, facendo l'opportuna deviazione di chiamate dai negozi, tra il sito online, ovviamente abbiamo continuato così il nostro lavoro, e diciamo che ha preso molto piede tutti gli sex toys comandabili da remoto con app.
Okay.
Che così tutte queste persone che erano lontane, queste coppie divise, riuscivano tramite le videochiamate, tramite queste app, comunque ad avere un'attività sessuale e un'unione, diciamo.
Quindi, a parte i primi 2 mesi e mezzo, quello che sto cercando di dire è che tu, magari a differenza di altre attività, non hai subito quel forte danno economico.
Perché abbiamo compensato.
Perché avete compensato
online. C'è stato nella prima, certo. Dopo non abbiamo più chiuso, perché avendo okay comunque c'erano delle deroghe nelle aperture,
sì,
quindi
esatto,
non abbiamo più chiuso.
Okay.
Ma la prima volta ovviamente è mancato tutto l'introito dei negozi, quello sicuro.
Assolutamente.
Si è compensato parzialmente, non totalmente, con l'online o tramite le spedizioni.
E la parte online esisteva già?
Sì, certo che esisteva già.
Ah, ok, esisteva.
Ormai
già.
Credo che nessuna azienda possa non avere la parte online.
Ok. Va bene. Allora, hai detto prima una cosa molto figa, cioè hai abbattuto questo stereotipo della Madonna, cosa che credevo anche io. La maggior parte dei clienti all'interno delle nostre erotic boutique, però proprio a livello proprio nazionale, i maggiori clienti sono donne. Ok, va bene. Qual è, e anche qui una domanda un po' magari un po' a cazzo, ma qual è l'articolo più venduto? Cioè quella cosa che tu dici, cavolo, io vendo sempre questa cosa qui, ne sto vendendo parecchi di ste cose, cos'è?
Allora, non è che c'è un articolo più venduto, questa è una classica domanda che mi fanno.
Porca miseria, sono così banale.
sì, no, è molto soggettiva la scelta.
Certo.
Ed è molto varia, perché se tu mi dici, io ti posso dire che ne so, i più venduti sono i vibratori.
Ok.
E tu hai una tua idea in mente. Però se ti porto a conoscenza delle varianti che ci sono in questo insieme, cioè tu inizi a dire, oddio, sono andato in confusione, non so più cosa prendere.
Quali sono le varianti di un vibratore?
Potrei veramente elencartene diverse.
Un paio, giusto per informazione.
Allora, nelle forme, tieni conto che siamo passati negli anni dalla classica forma realistica fallica.
Ok.
Siamo passati a
dei dischi volanti, ogni tanto li vedo, dico, che è questo? Non riesco a capire.
A forme molto più che si discostano dalla forma fallica.
Sì.
E usano anche molto i colori. Questo perché già a livello psicologico viene preso più come giocattolo a impatto psicologico, e quindi molto meglio accettato rispetto magari a una forma realistica. Prima
okay
cosa. Seconda cosa, le forme. Dietro c'è tutta una ricerca di multinazionali che fanno veramente delle ricerche importanti, perché le forme non sono casuali, sono fatte ognuna per andare a colpire dei punti precisi per la stimolazione, che ne so, dal clitoride al punto G o via dicendo. E quindi le varianti sono moltissime, poi dipende dalla superficie liscia piuttosto che rugosa, piuttosto che simile alle venature, i movimenti di up and down piuttosto che di rotazione, cioè ce ne sono veramente un'infinità nelle forme, nei colori.
Ok.
Elencartele tutte
sarebbe un po' lunga.
Un po' lunga.
Allora,
sì,
allora cambiamo domanda. Le richieste più improbabili
ti dico, devo dire la barzelletta dell'estintore, quello in vendita, che questa è una classica.
Ah, ok. Ah, sì, sì. No, no, ma beh, più o meno siamo su quella. Io non la conoscevo, ho capito adesso. Richieste più improbabili che hai ricevuto, non solo dal pubblico femminile, ma anche dal pubblico
maschile.
No, no,
io sto parlando, sì, sì, sempre in generale. Siamo molto fluidi nei nostri negozi, come si usa dire adesso, nel senso...
gender fluid.
Nell'educazione e nel rispetto, tutti liberi di essere se stessi.
Bello.
Niente, insomma, improbabili...
Cioè, richieste che ti hanno spiazzato lì per lì, che hai detto... Ok, va bene. Ok, cioè tipo massimo, guarda, veramente massimo rispetto e tutto, però adesso fammi capire un attimo, fammi organizzare.
No, magari alle volte su alcuni oggetti di misure, insomma, abnormi e
cosa? Tipo abnormi, tipo
magari a livello di dilatazioni proprio vaginali, anali e via dicendo, che magari io penso, nella mia poca conoscenza medica, dico ok, a livello fisico ti daranno dei problemi, perché sono veramente cose molto importanti a livello di misure. Questo è un mio semplice pensiero. Poi certo, mi confronto magari, perché magari ho la confidenza col cliente e tra una battuta e l'altra...
Gliela butti lì.
Sì, e poi mi spiegano anche, perché c'è tutto ovviamente un lavoro per usare certe cose. Cioè niente è proprio scontato così, quindi... Pensieri magari che ovviamente magari io non utilizzo certe cose, le vedo utilizzare da un'altra persona e quindi mi faccio anch'io delle domande. Alla fine sono una persona comune anch'io, non è che sono...
Cioè, io mi ricordo, entrando proprio nel vostro punto vendita, che mi era caduto l'occhio su un dildo, ok, in forma fallica ovviamente, gigantesco, sarà stato tipo una roba assurda, sarà tipo quasi un metro. Cioè, a quel punto io mi chiedo, ma sì, è più magari un elemento decorativo? Cioè, nel senso, magari ho la mia stanza dei giochi, un po' tipo 50 sfumature di grigio, e lo metto lì in una mensola per dire, ok, ti faccio capire che cosa succede in questa stanza. Però effettivamente, quando ho visto questa roba così, ho detto, mi vuoi dire che questa cosa viene utilizzata?
Sì, può essere utilizzata. Ovviamente la pratica, a parte una cosa un po' più diciamo piccola a livello di dimensione, ma tipo il fisting è una cosa molto usata. E però per farlo, anche qui non puoi imparare a fare ste cose guardando il filmetto in internet.
Esatto, certo.
Ci vuole tutta una preparazione, una lubrificazione seria, magari usare dei guanti appositi per non creare problematico lacerazione all'interno. Cioè, c'è tutta una pratica, però è una pratica usata da moltissimi anni. E quindi questo porta successivamente anche ad usare dei dildi o dei plug, diciamo, di dimensioni importanti, proprio per la stimolazione delle parti, diciamo, anatomiche. E questa è, secondo me, legata sia a una stimolazione fisica, ma anche a un aspetto psicologico, perché alla fine parte sempre tutto dal nostro cervello.
Certo, sì.
Quindi sì, possono essere usati per rispondere alla tua domanda.
Assurdo. Ti è mai capitato di ricevere coppie insieme?
Sì, moltissimo. Anzi, sono io proprio sempre legato al discorso della problematica dell'educazione sessuale. Ci sono tante coppie che vengono e magari che hanno anche problemi di coppia. Allora, o prima magari arriva la moglie, il marito, il fidanzato, il partner, insomma quello che
problemi è. Di coppia ovviamente legati all'atto in sé.
Esattamente, nella vita, perché sul lavoro, i figli magari, o più a vari problemi, ovviamente
ne risente
vanno...
anche quell'aspetto.
Esattamente, chiaro. È un aspetto importante, basilare per la vita di coppia.
Vabbè, certo, chiaro. Assolutamente.
E quindi suggerisco sempre alle persone di venire anche a farsi un giretto, senza dover per forza acquistare, senza sentirsi in obbligo di fare l'acquisto, proprio perché parte un gioco di coppia, no? Magari entri, non conosci, guardi le cose, sorridi, ma questa cosa cos'è? E inizi ad aprire di nuovo il dialogo, che è il problema primario che hanno le coppie. Non si parla, quindi non parlandosi, poi cosa succede? Che se tu hai delle fantasie o se hai delle mancanze, in un momento di debolezza magari c'è l'amico, l'amica, il collega di lavoro e via, e quindi cadi,
si arriva al tradimento.
Chiaramente.
Quindi Lo stai dicendo davanti a questo microfono? I miei negozi hanno salvato delle coppie?
Lo sto dicendo, sì, molte.
Molte coppie.
Molte coppie, e consiglio a tutti di non aver paura di parlare col proprio partner, perché è una cosa importantissima. Magari l'altra parte sta anche aspettando che tu gli racconti una fantasia, hai capito?
Certo.
E da lì veramente parte il gioco. Quindi venite pure anche a livello giocoso nei nostri negozi, che siete comunque ben accolti, proprio per aiutare la vostra vita di coppia.
Ritornando alla questione del bigottismo presente in questo paese e magari anche nelle nostre zone, negli anni hai mai avuto problemi di vandalismo? Qualcuno che lanciasse il classico mattone contro la vetrina o che ti facesse i classici dispetti? Minacce di dover chiudere?
No, assolutamente no. A livello grave no. Sicuramente magari a livello morale hanno tentato magari di farci oscurare le vetrine. Cose leggere comunque, nella norma. Non mai sì. avuto per fortuna Beh. Cose gravi. Anche perché comunque noi abbiamo sempre rispettato sempre tutto il vicinato. Che si aspettava magari chissà cosa con un negozio
aperto, un
corteo
di dildi, di vibratori,
esattamente,
bancarelle,
gente
fuori
che facevano atti sessuali impuri alla vista di tutti. In realtà non è per niente così, tutte certo. le persone che vengono sono persone normalissime, non sì. c'è nessuna particolarità, quindi dopo la gente si rende conto e non abbiamo mai, anzi alla fine anche il vicinato ha capito che è una cosa, diventa una cosa normalissima.
Tu hai mai pensato, basta, mollo, mi dedico ad altro? Hai mai pensato a questa cosa qui?
Beh, c'è già un altro, non so.
Ah beh, sì, è vero che mi dicevi, perché a parte questo, a parte diciamo gestire la catena The Sad, ti occupi anche...
Sì, stiamo occupando di noleggio di e-bike, giri turistici, proprio per far conoscere le zone collinari del Montello piuttosto che del Prosecco, Asolo, tutte quelle zone là in maniera ecosostenibile, e far conoscere realtà locali, far imparare la gente che deve parcheggiare la macchina e viversi quei posti in maniera immergendosi nella natura, all'aria aperta, con passeggiate, biciclette, che è molto molto meglio che non girare in macchina.
Certo.
Quindi
certo.
questa è una seconda, diciamo, un secondo ramo che non c'entra nulla.
Che stai curando, è una cosa tua personale?
Esattamente, sì.
Una cosa tua personale
sì,
o
sì,
stai...
Con... No, sempre con i fratelli.
Ah, sempre
sì,
con
sì.
i fratelli, ok.
Sì, sì,
voi
sì.
siete in tre?
Tre, sì.
Tre fratelli, ok. Come si chiama l'attività, il secondo ramo del quale ti stai occupando?
Si chiama Agli Zattieri, con la Z di Zorro. Okay. Il sito è aglizattieri.com, in onore degli zattieri del Piave, che dalle nostre montagne prendevano il legname, costruivano ste zattere, scendevano verso Venezia lungo il Piave e poi smontavano le zattere, che era il legname che serviva per costruire Venezia.
Ecco perché quella via di Venezia si chiama Le Zattere. La biblioteca, cioè ho fatto sì. l'università appunto a Ca' Foscari, cioè la biblioteca Le Zattere, cioè quella zona lì, perché in teoria arrivavano proprio... Lì attraccavano questi
sì.
falegnami con i...
Siccome il nostro casale è proprio lungo la riva del Piave
sì.
ed era un'antica postazione, diciamo, di dove si fermavano a fare una sosta prima di continuare la discesa, e da lì gli abbiamo dato il nome appunto Agli Zattieri,
Agli
in
Zattieri.
Onore. Sì.
Ok. Va bene, Mauro, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Skills. È stato figo conoscere anche questo lavoro, nel senso che saranno 7 puntate alla fine, quindi conoscere anche una persona che si occupa di una catena con 8 punti vendita di Erotic Boutique The Sad è stato sicuramente figo. Un qualcosa che vuoi dire prima di concludere, un messaggio che vuoi lanciare, dato che oggi di messaggi davvero sicuramente ne abbiamo lanciati?
Ma di essere tutti voi stessi, di non aver paura del giudizio della gente, perché ripeto, quando rispettiamo tutti e in maniera educata, dobbiamo vivere la nostra sessualità senza veramente alcun problema, e soprattutto per qualsiasi cosa siamo sempre disponibili ad aiutarvi.
Una cosa, sito, pagine Instagram, social, come possono trovarvi?
Allora, il sito è thesade.shop. .it
okay.
oppure nei social sexyshop__thesad, e Odessa de Venice per quello che riguarda il negozio di Venezia.
Va bene, Mauro, grazie mille, a presto.
Grazie a tutti voi.
Skills e tu cosa fai nella vita? È un podcast scritto da Giovanni Cassone, montaggio a cura di Giovanni Cassone ed Enrico Sisma, prodotto da Strimmo Studios. Lo puoi ascoltare su Strimmo e Spotify.